Newsline Sera.
Sono 18.46, una buona serata a tutti voi da Domenico Guerino, ben trovati a Newsline Serale di Controradio. Un senza tetto è stato ritrovato senza vita questa mattina su una panchina del giardino pubblico di Piazza Tasso in Oltrarno a Firenze. In base alle informazioni raccolte, il cadavere è stato segnalato da una signora che passava dal giardino alle 8.30 circa. I rilievi della scientifica sul posto per stabilire le cause del decesso poche ore prima, intorno alle 23, era stato rinvenuto il corpo di un altro senza fissa dimora, di cui i sanitari hanno constatato il decesso per arresto cardiaco. Entrambi, soprattutto l'uomo trovato morto questa mattina, era conosciuto nel quartiere, preso in carico dai servizi sociali, attenzionato anche pochi giorni fa, promosso per questa sera un momento di raccoglimento al giardino intorno alle 19. Lo seguiremo in diretta con Chiara Brilli a partire dalle 19.20. Intanto la procura ha disposto l'autopsia su entrambi i cadaveri per accertare le cause del decesso, anche se in base ai primi accertamenti sembrerebbe che siano morti entrambi per cause naturali. Questa mattina sul posto il presidente quartiere 1 Mirko Rufilli e l'assessore al welfare Nicola Pauleso. Sentiamolo nell'intervista di Chiara Brilli.
Assessore Pauleso, siamo qui in Piazza Tasso mentre i carabinieri e scientifica stanno facendo il loro lavoro. Che informazioni ha raccolto?
Ma siamo qui da stamani con il presidente del quartiere 1 Mirko Ruffilli per seguire lo sviluppo di questa vicenda. È stata trovata una persona deceduta su una panchina in piazza, sappiamo che è una persona conosciuta e seguita dai servizi della nostra città. In questo momento dobbiamo soltanto aspettare i rilievi degli accertamenti che sono in corso.
Quindi non c'è una dinamica di criminalità o una situazione di cronaca, ma potrebbe essere una situazione di disagio che vede morire una persona insomma in solitudine, diciamo, ma in presa in carico, però, come mi diceva, c'è una persona conosciuta ai servizi.
Una persona conosciuta ai servizi, in carico, attenzionata anche negli ultimi giorni, una persona che è morta su una panchina di un giardino della nostra città, ma diciamo accompagnata dai servizi di prossimità che sono sempre presenti in queste situazioni.
Su questa notizia naturalmente, come detto, torneremo poi in coda alla Newsline Serale intorno alle 19.20 nella parte che dedichiamo sempre alla storia. Questa sera la storia sarà dedicata proprio a queste due vittime della strada, per così dire, e di una serie di circostanze, no, che poi determinano certe scelte o certe dinamiche all'interno della vita di persone numerose, peraltro, altro, no, che frequentano anche le nostre città. Ma ci torneremo dopo. Intanto ancora cronaca: un uomo di 76 anni, dipendente di una ditta di trasporti con sede a Livorno, è morto probabilmente a causa di un malore mentre scaricava della biancheria in un albergo del centro di Montecatini in provincia di Pistoia. È accaduto questa mattina. L'uomo, residente a Livorno, si è improvvisamente accasciato a terra e, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari allertati da un operaio che lavora in un cantiere adiacente alla struttura albergata, non è stato possibile salvarlo. Sul posto per gli accertamenti del caso è intervenuto anche il personale della ASL. Un uomo cinese lotta per rimanere in vita. La scorsa notte è stato colpito con una spranga durante un agguato brutale in un locale della Chinatown di Prato. Il comando di uomini protagonisti dell'agguato si è dileguato, all'ultimo capitolo in ordine di tempo della cosiddetta guerra delle grucce, la faida interna alla malavita cinese per i controllo del mercato degli appendiabiti nel distretto tessile pratese e non solo, un conflitto che da mesi si combatte a colpi di intimidazioni, incendi, violenza, anche oltre i confini italiani. Servizio dal corrispondente Giorgio Bernardini.
Un uomo cinese di 39 anni poche ore fa è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico al cervello. Lotta per rimanere in vita ed è l'ennesima vittima della guerra delle grucce della malavita cinese. Era l'obiettivo di un violentissimo agguato avvenuto la scorsa notte al JLD Music Music Bar, un locale orientale posto proprio nel cuore della Chinatown abitativa di Prato, in via Vilzi. L'uomo è stato colpito più volte alla testa con una spranga di legno da un gruppo di uomini, anche loro di nazionalità cinese. In stato di shock, all'ospedale di Prato c'è la seconda vittima dell'aggressione, una donna ferita lievemente che parrebbe essere la compagna del cinese in fin di vita. Assieme a loro c'era un terzo uomo orientale, rimasto illeso. Erano arrivati da poche ore, provenivano da Francoforte, in Germania. Sull'episodio sta indagando la squadra mobile coordinata dalla procura. In una nota, proprio il procuratore Luca Tescaroli spiega come il fatto si inserisca nella escalation criminale che dal giugno 24 caratterizza il territorio. Da anni la guerra per il monopolio del trasporto degli abiti, in Europa non esiste un distretto dell'abbigliamento più grande di quello pratese, si è trasformata nella battaglia per imporre ai pronto moda le grucce per i vestiti. Si confrontano, si fa per dire, due cartelli di imprenditori, ciascuno desideroso di arrivare al monopolio. Quando la crisi della moda è arrivata a mordere anche quel settore, la torta si è rimpicciolita e lo scontro è divenuto manifesto. Gabbizzazioni, spari, intimidazioni, accoltellamenti, oltre che incendi, alle ditte con bombe radiocomandate, anche in città estere, fra cui Madrid e Parigi. Nella capitale francese nei giorni scorsi sono scoppiati roghi simili in magazzini dello stesso proprietario cinese, che è stato tra gli obiettivi di un attacco simile a Campi Bisenzio la notte del 15 febbraio, quando la sua ditta fu colpita assieme ad altre due.
La Procura di Firenze ha revocato intanto la richiesta interdittiva per la RDB, produttrice del fabbricato della trave, che con la loro implosione causarono la strage al cantiere Sellunga di Via Mariti. Potrà ricominciare a produrre la RDB, ma con un manager esterno. I dettagli da Raffaele Palumbo.
Il 16 febbraio 2024 cinque operai morirono ed altri rimasero feriti nel crollo del cantiere Sellunga di Via Mariti a Firenze. 14 mesi dopo la società costruttrice della trave che ha provocato la strage può tornare operativa. La Procura di Firenze ha revocato infatti la richiesta interdittiva che ha riguardato la RDB, rimettendola così in condizione di tornare a lavorare. La RDB tornerà presto a produrre sotto la guida dell'amministratore giudiziario, dunque con un manager esterno ed altre condizioni restrittive. La RDB resta indagata per le irregolarità amministrative commesse dai propri dirigenti. La decisione è stata presa in occasione dell'udienza davanti alla GIP Antonella Zatini. Le società coinvolte dell'inchiesta hanno nel frattempo tutte cambiate la propria governance. Nell'inchiesta infatti sono indagate a vario titolo l'ex amministratore unico della RDB, il responsabile tecnico di produzione e l'autore del progetto dei prefabbricati ed il direttore dei lavori finalizzati alla costruzione di un centro commerciale Sellunga al posto dell'ex panificio militare. Sulle misure cautelari per gli indagati la decisione del giudice arriverà dopo gli interrogatori. Continua nel frattempo la battaglia del comitato di Via Mariti per ridare presto vivibilità al quartiere e negoziare con Sellunga per destinare una parte di quello spazio ad uso pubblico, un giardino, uno spazio di socializzazione e di memoria che ricordi una delle peggiori stragi sul lavoro vissuta in città.
Arrivati finalmente da Roma gli aiuti tanto attesi a copertura delle urgenze post eventi alluvionali che tra febbraio e marzo hanno messo in ginocchio la Toscana e per la quale il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. I particolari nel servizio di Sandra Salvato.
Dichiarato lo stato di emergenza per la Toscana e con la delibera del governo Meloni arriva anche lo stanziamento di 63 milioni per le urgenze. Un sollievo per i territori flagellati dal maltempo e anche per la regione che ha esercitato una pressione costante su Roma per un atto ritenuto, se non dovuto, ha commentato il governatore Giani, almeno doveroso. Le proposte del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci sono per i fatti del 14 marzo scorso, relative ai territori della città metropolitana di Firenze e delle province di Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato. Lo stato di emergenza è di 12 mesi e il sostegno di 57 milioni 650 mila euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali. Per gli eventi meteorologici che dal 12 al 14 febbraio stravolsero Isola del Giglio, Monte Argentario, Orbetello della provincia di Grosseto, dell'Elba, Garfagnana e altri comuni della provincia di Lucca e Pistoia, sono destinati invece 5 milioni e 700 mila euro. Un segnale importante dunque che tuttavia non esaurisce le criticità. L'Alto Mugello, dopo la riapertura della strada regionale verso Marradi, guarda le casse svuotate. Un anno di bilancio finito nelle somme urgenze, senza contare la bonifica del torrente Rovigo, investito dai rifiuti della discarica dimenticata dagli anni 70 e sul quale ora è appena partita una petizione che ha già raccolto 8.000 adesioni.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Ricorre oggi, il 10 aprile, il 34esimo anniversario della tragedia del Moby Prince, la più grande sciagura della marineria civile italiana avvenuta nelle acque di fronte al porto di Livorno la sera del 10 aprile del 1991. Un disastro nell'ambito del quale persero la vita 140 persone e che oggi, a distanza di anni e anni, ancora è alla ricerca di una verità rispetto a quanto accaduto. Noi stiamo perseguendo l'obiettivo di accertare la verità sulla strage del Moby Prince, dando per ormai assodati alcuni punti sui quali non torneremo indietro, ovvero che non è stata la nebbia la causa del disastro. Abbiamo la certezza che non ci sia stata negligenza né imprudenza nel comportamento del comando e dell'equipaggio. Questo quanto ha dichiarato Pietro Pittalis questa mattina, il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause del disastro. Pittalis ha anche assicurato che la commissione continuerà a lavorare per accertare la verità, mentre i familiari delle vittime riunite nell'associazione Moby 140 e nell'associazione 10 aprile chiedono anche all'ENI di collaborare per la ricerca della verità. Questa mattina abbiamo sentito il sindaco di Livorno, Luca Salvetti.
C'è qualcosa di frustrante, perché insomma è abbastanza difficile da sopportare il fatto che dopo 34 anni siamo qui con lo stesso dolore, ma anche con le stesse incertezze, gli stessi dubbi e gli stessi interrogativi, questo senza ombra di dubbio. Noi però abbiamo il compito di dover proseguire in questo percorso di ricordo, di memoria e di pungolo nei confronti di chi deve alla fine consegnare ai familiari una verità che ancora non c'è in maniera definitiva. E quindi la giornata di oggi parte da questa certezza, da questo elemento. Ci saranno, come al solito, i passaggi davanti ai luoghi simbolo della memoria, in Fortezza Nuova e poi in Porto. Ci sarà la celebrazione religiosa e poi il ritrovo dentro la sala del Consiglio Comunale, dove ognuno di noi potrà proporre la chiave di lettura, di interpretazione di questo momento, un momento che è molto particolare, perché da una parte c'è la magistratura che si è pronunciata a più riprese in maniera che certo ha lasciato sgomenti i familiari e tutti noi, e dall'altra c'è il lavoro delle commissioni parlamentari che si sono susseguite, tre in tutto, e ora la terza commissione, che noi abbiamo incontrato la scorsa settimana proprio a Roma per chiedere un'accelerazione.
I cittadini stranieri presenti in Toscana sono 424.000, ovvero l'11,6% della popolazione, con una media italiana che si attesta all'8,9%, e con i 146.000 stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana, gli stranieri residenti in Toscana sono 570.000, ovvero le persone che hanno un background migratorio, per la precisione, il 15,6% dei 3,7 milioni di abitanti della regione. Questi sono alcuni dei dati emersi nel corso della presentazione del rapporto 2024 sull'immigrazione in Toscana, che si è svolto questa mattina presso la sede della Presidenza della Regione. Il 18% dei nati in Toscana è straniero, un quarto dei matrimoni che si celebrano almeno un componente straniero. Da oggi al 2060, senza gli stranieri, la Toscana perderebbe 1,5 milioni di abitanti, ma grazie agli stranieri, mantenendo il trend attuale, la perdita sarà di circa 400.000 abitanti. Questo significa che da qui al 2060 in Toscana ci sarà 1 milione di stranieri. Un CPR ad Aulla, nella frazione del Pallerone, a me non lo ha comunicato nessuno. Sicuramente il CPR in Toscana, ho affermato e riaffermo che non ha senso e non lo vogliamo. Questo quanto ha detto il presidente della Giunta Toscana Eugenio Giani in occasione della presentazione del rapporto. Siamo assolutamente contrari all'apertura di un CPR in Toscana, è quanto ha ribadito l'assessora al welfare della Toscana, Serena Spinelli. Presidio di non una di meno questa mattina di fronte al Tribunale di Firenze per chiedere giustizia nei confronti delle donne che denunciano violenze. Assistenti sociali e consulenti tecnici d'ufficio paiono non riconoscere la differenza tra conflitto e violenza. La violenza viene spesso ridotta a conflittualità di coppia, imponendo percorsi di genitorialità condivisa anche quando i figli e le figlie sono stati anche loro vittime di violenza. Sentiamo Elena e Isabella di Non Una di Meno di Firenze, intervistate raccontate da Viola Giacalone.
Oggi siamo qua per sostenere una nostra compagna, sorella, Laura, che oggi aveva un'udienza penale, per cui appunto l'ex marito violento è stato condannato a 5 mesi. Questa udienza riflette anni di violenze e è un percorso, quello di Laura, che è un percorso comune a molte donne che denunciano. Laura ha passato diversi procedimenti, sia penali che civili, e più di una volta lei non è stata creduta, è stata addirittura accusata, messa lei sotto accusa, dicendo che era lei iperprotettiva, era anelante verso i figli, per giustificare l'atteggiamento dell'ex marito violento. Ora abbiamo l'esito, e è stato condannato, e questa è una cosa positiva, quantomeno non dal punto di vista giustizialista, ma perché è stata creduta, che perché aveva dell'inverosimile il fatto che in numerosi procedimenti lei aveva refertazioni mediche, testimonie, e costantemente lei veniva screditata.
L'aspetto cui volevamo mettere l'accento oggi è il tema della vittimizzazione secondaria, quindi ciò che succede concretamente nella vita di una donna che trova la forza di denunciare di aver subito violenza domestica. Stiamo parlando di donne per lo più che magari sono sposate e che quindi nel momento in cui decidono di, diciamo, fare questo tipo di denuncia si trovano a vivere contemporaneamente due percorsi a livello giuridico. Il primo è quello, il percorso civile per la separazione, il divorzio e l'affidamento dei figli, e il secondo è il percorso penale per il riconoscimento della violenza domestica. E è proprio nella sovrapposizione, nella contemporaneità e nella durata veramente lunghissima di questi due procedimenti penali che la donna diventa da vittima l'imputata, perché ovviamente spesso il maschio violento usa la causa civile come coercizione verso la donna che l'ha denunciato. Quindi la donna si trova, come dire, a essere screditata e a temere anche per l'incolumità dei propri figli, e spesso sappiamo che nelle pratiche civili ci sono dei consulenti tecnici che fanno delle diagnosi di alienazione parentale nei confronti delle donne, e significa che se i bambini e le bambine si rifiutano di vedere il genitore maltrattante, viene data la colpa di questo alla madre, come se non potesse essere una reazione normale dopo aver assistito alla violenza magari volersi allontanare anche dal padre violento. Nel 2022 la Cassazione ha fatto una sentenza chiarissima sul fatto che la sindrome di alienazione parentale non ha nessuna base scientifica, e che quindi queste eventuali diagnosi contenute nelle relazioni di CTU non dovrebbero essere prese in considerazione ai fini del determinare l'affidamento dei figli o meno. Sono arme di coercizione. Invece nelle cause penali quello che succede è che le donne non vengono credute, vengono screditate, quindi devono fare un lavoro immane, costante e faticosissimo che può durare veramente tanti anni per mantenere il punto, per dimostrare quella che è il loro vissuto veramente, veramente doloroso.
Il libro della vita, da un'idea di Raffaele Palumbo. 11ª edizione dedicata a Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza di Scandicci, 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 13 aprile alle 11, Leonardo Gori parla di La Talpa di John Le Carré.
Se sei alla ricerca di una professione che non va mai in crisi, non perdere l'occasione. Iscriviti al corso gratuito finanziato dal POR FSE Toscana 2021-2027 e diventa tecnico contabile, una delle professioni più richieste dal mondo del lavoro. Formazione in aula e stage aziendale per acquisire le competenze per l'intero processo di gestione amministrativa. Doppia sede, Empoli, Istituto Calasanzio, via Carrucci 23, e Firenze, Istituto Sassetti Peruzzi, via San Donato 46. Scadenza iscrizioni 27 aprile. Info labase.it.
Aurora di sera 2025 al Teatro Aurora di Scandicci. Domenica 13 aprile Rocco Papaleo porta in scena Esercizi di Libertà. Rocco Papaleo festeggia i 40 anni di carriera nel modo che più gli piace, cantando e recitando di fronte al proprio pubblico.
Ritorna a casa, foca.
Un esercizio di libertà per esprimere completamente se stesso. Inizio 21:15, biglietti intero 16, ridotto 13 euro, 8 euro per under 30 e possessori carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One, info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it.
Hai un'idea brillante e vuoi trasformarla in realtà? O magari hai appena avviato un'attività e cerchi supporto? Non perdere l'Open Day del servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze. Martedì 15 aprile dalle 10 alle 16. Vieni a Piazza Mentana 2. Incontra esperti del settore. Partecipa a panel interattivi e crea connessioni preziose con gli enti del territorio. Un'occasione unica per dare una marcia in più al tuo progetto imprenditoriale. Info promofirenze.it. Open Day Servizio Nuove Imprese. Imprese, il tuo futuro inizia qui. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente ormai risolto in direzione Roma si registrano ancora code a tratti tra Aglio e Calenzano e sulla 1 direttissima tra Firenzuola e Aglio. Passiamo sulla 11 dove a causa del traffico intenso invece si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Pipili sempre a causa del traffico intenso code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze e code in uscita alla Strassigna con rallentamenti tra Firenze Scandicci e la Strassigna in direzione mare. Città di Firenze per lavori con piattaforma aerea venerdì 11 e sabato 12 aprile via Maffia sarà chiusa tra via Sant'Agostino e via di Santo Spirito. Da segnalare sempre in direzione mare anche code in uscita a Santa Croce sull'Arno. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio.
The chuggy with the plastic eyeballs, spray paint the vegetables, dog food skulls with the beefcake pantyhose, kill the headlights and put it in neutral, stock car flaming with a loser and the cruise control, babies in Reno with the vitamin D, got a couple of couches, sleep on the love seat, someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt, don't believe everything that you breathe, you get a parking violation and a maggot on your sleeve, so shave your face.
Allora, la vicenda dei dazi, come sapete, tiene banco, c'è questa altalena nelle banche che è dovuta anche al fatto che, come sicuramente avrete avuto modo di conoscere, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di concedere 90 giorni di rinvio per i dazi, tranne che per la Cina. Naturalmente tutto questo continua a fibrillare i mercati, per così dire, che sono in una vera e propria altalena, così come sono in altalena le valutazioni politiche, però naturalmente quello che noi possiamo fare è cercare di capire quello che sta accadendo e quello che è già accaduto, oltre a ciò che potrebbe accadere qualora la tregua fosse solamente momentanea. Allora, innanzitutto vi facciamo sentire le voci che ha raccolto la nostra Viola Giacalone con alcuni turisti americani di stanza a Firenze che hanno commentato ai suoi microfoni proprio la vicenda dei dazi imposti da Trump.
Penso che sia i dazi che Trump siano ridicoli e che le tariffe di ritorsione rovineranno le economie di tutti i paesi del mondo. Le persone smetteranno di comprare prodotti di tutti i paesi in cui i prezzi aumenteranno a causa dei dazi, perché gli americani in questo momento soffrono un'importante pressione finanziaria. Sono molto pessimista, non c'è ottimismo nell'impero di Trump. Penso che sia orribile, che sia dare ai ricchi e togliere ai poveri. Pensi che la gente smetterà di comprare anche i prodotti italiani? È possibile? Certo, a causa dei dazi. L'inflazione aumenterà, tante persone perderanno il lavoro, la disoccupazione crescerà. È davvero un problema. Penso che Trump perderà anche il favore della sua base elettorale. Sono d'accordo con i dazi sulla Cina, ma non sono d'accordo con i dazi nei confronti dei nostri partners commerciali. Quali in particolare? L'Europa, il Messico e il Canada. Ok, perché? Perché sono nostri alleati. In generale penso sia sbagliato imporli ai nostri alleati.
Per me in generale dipende dal tipo di dazi, ma non sono una fan di quelli attuali. Penso che siano davvero stupidi. È una roba da pazzi, non seguono nessuna logica, non c'è ragione. Ok, quindi pensi che sia una questione ideologica? Sì, penso che sia un modo di make America great again, di rendere di nuovo grande l'America, ma penso che non siano basati su alcun fondamento di economia reale. È stata una scelta indiscriminata. Lui l'ha presentata tecnicamente come un modo di fermare chi stava provando ad abbattere gli Stati Uniti, ma li ha anche imposti a metà dei nostri alleati. Per questo dico che sembra non esserci nessuna logica. Ha messo dazi anche alle isole antartiche. Continuerete a comprare prodotti italiani? Non sono negli Stati Uniti da 9 mesi, quindi vedrò il mio ritorno in base a quanto costano le cose. Sì, noi attualmente studiamo in Gran Bretagna. Io studio economia e non sono d'accordo con i dazi, penso che siano stupidi. Stavo guardando i grafici e sembra che abbiano semplicemente preso il deficit commerciale di ogni paese e l'abbiano diviso per due e stabilito che quello sarebbe stato l'ammontare del dazio. Non è molto logico, non è una buona idea e notoriamente i dazi non sono una buona cosa. Qualcuno vuole parlare? No, grazie, scusaci. I dazi sono davvero stupidi. Dimostrano che i sostenitori di Trump vivono in un mondo immaginario, completamente disconnesso dalla realtà, e ci porteranno semplicemente ad essere ancora più fuori dal mondo. Da dove vieni? Filadelfia. Senti che la gente intorno a te è d'accordo con i dazi? Sì, decisamente. Ma chi è d'accordo cosa farà? Smetterà di comprare alcuni prodotti? Diciamo che i sostenitori di Trump, chi fa già parte del culto Make America Great Again, è così indottrinato e fuori dalla realtà che troverà di sicuro un modo di razionalizzare e di giustificare queste convinzioni, ma la maggior parte delle persone che vivono nel mondo vero capiranno quanto è sbagliato. La sua elezione è stata un grande errore. Secondo me le persone non avevano capito perché stavano votando, nonostante lui ci avesse detto chi era. Io non ho votato per Trump e nemmeno i miei amici, ma ovviamente ci sono milioni e milioni di americani che l'hanno votato. Penso che la gente sia stata fuorviata o che comunque non abbia ascoltato con le orecchie aperte. Si sente isolata? No, vivo in uno stato liberale. Penso che lo Stato si stia isolando, o meglio, una persona in cima, Donald Trump, sta isolando gli Stati Uniti e tanti americani non sono d'accordo con questo. Continuerete a comprare i prodotti italiani? Assolutamente. Certo, amiamo il vostro paese.
Allora, questi sono gli umori, no, dei turisti statunitensi. Naturalmente un campione parziale, persone che viaggiano, che ha anche una capacità di spesa per poter viaggiare a certi livelli, persone che studiano negli UK, quindi un campione certamente giornalistico, no, diremmo non scientifico. Ma dal punto di vista scientifico, come si possono valutare i dazi imposti da Trump? Allora, noi lo abbiamo chiesto al professor Mauro Lombardi, che è docente di economia dell'innovazione all'Università di Firenze. Per la precisione, l'intervista è stata realizzata ieri, prima della sospensione dei 90 giorni voluta da Trump, però sostanzialmente, come sentirete, le valutazioni sono tuttora valide.
La situazione è veramente difficile, ma per questo motivo, perché l'uso delle tariffe, l'impiego delle tariffe, non è nella testa del presidente americano, di Trump, uno strumento di strategia di politica economica, ma uno strumento, vuole essere uno strumento politico ed economico. Difatti lui, quando ha annunciato questo aumento delle tariffe generalizzato, anche se con differenziato per paese, ha detto una dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Ma tra l'altro lui gioca molto sul fare annunci riboanti, anche contraddittori, proprio per generare confusione nelle imprese e nelle nazioni interessate, in modo tale da arrivare ad una trattativa in cui lui sa cosa vuole e gli altri trovano di fronte a un interlocutore poco affidabile.
E lui cosa vuole?
Vuole una cosa che è impossibile per l'Italia, anche per gli Stati Uniti, cioè reintrodurre negli Stati Uniti l'industria manifatturiera è impossibile. Noi oggi siamo in un mondo globale interconnesso, tutte le produzioni, non esiste una, tutte le produzioni sono catene globali del valore, in due o tre o 30-40 paesi. Ad esempio microprocessori che utilizziamo tutti, che utilizzano tutte le case che producono computer e così via, tutti i processori sono prodotti nella catena, comprende 22, 23 o 24 a seconda, insomma non meno di 20 paesi. E se uno vuole produrre i microprocessori come vorrebbero gli Stati Uniti da soli, che tra l'altro hanno le fasi di progettazione dei processori, quindi una fase strategica, non potrebbero farlo, non possono farlo, infatti loro, perché ci vuole molto tempo. Difatti gli Stati Uniti con l'amministrazione democratica prevedevano un'entrata in funzione di voler che realizzasse dei microprocessori nell'Ohio nel 2026, non ci sono riusciti perché mancano le competenze, le dichiarazioni ufficiali.
E allora cosa potrà accadere se la situazione è questa?
L'ipotesi più favorevole è che lui, perché può darsi che abbia una strategia di breve e di lungo termine. Di breve termine fare tutte queste minacce in modo da arrivare a una trattativa e fare delle concessioni reciproche. Che possono essere al di là delle tariffe, fornisce alcuni beni, per esempio militari, oppure fare qualche sconto così nel breve periodo. Nel lungo periodo è un obiettivo irraggiungibile quello di riprodurre in America l'industria manifatturiera che lui vorrebbe, per due motivi molto semplici: perché nel frattempo, con tutte le tariffe, i prezzi dei beni che gli americani devono comunque comprare, beni essenziali che devono comunque comprare, sarebbero troppo alti, si innescherebbe, come sta già accadendo, l'inflazione e quindi una generale recessione dagli Stati Uniti e poi si estende. Allora, il dato di fondo dell'economia americana ora è che finora sono stati tagli delle tasse, si è basato su tre cose. Perché l'economia americana era florida, basava su tre cose: bassi salari, grande spesa nelle armi, nell'industria militare, e soprattutto è polo di attrazione di tutta la finanza internazionale. Difatti l'industria che è più genera più profitti ed è più sviluppata nei servizi è la finanza. Tra l'altro questo si è unito taglio delle tasse per le fasce di reddito più elevate, quindi gli stipendi e i salari sono rimasti dal 1970 sostanzialmente invariati negli Stati Uniti, quindi hanno avuto una bassissima domanda che è stata evitata l'insurrezione sociale, perché sono stati importati beni prodotti in paesi che potevano permettersi salari più bassi, Vietnam eccetera, ma anche beni di alta qualità. La Nike impiega in Vietnam 450.000 persone in 13 imprese che producono per la Nike. Sarà contenta la Nike con il 46% del...
Invece per quanto riguarda i consumatori e i lavoratori italiani, quali sono i rischi?
I rischi del consumatore italiano sono quelli conseguenti. Noi siamo esposti, l'Italia è esposta rispetto agli Stati Uniti, non in modo estremamente forte come sono altri paesi, però se si scatena un'inflazione e recessione negli Stati Uniti, si generalizza immediatamente a tutti gli altri paesi, l'Italia compresa. E qui già i salari, come sapete, sono in termini reali aumentati nel modo più basso rispetto a tutti i paesi europei.
Bimbi piangete che mamma ve lo umbra.
I gatti mezzi tornano su Controradio con una nuova puntata speciale di
Bimbi piangete che mamma ve lo umbra.
Una girandola di aneddoti, brani dal vivo, ospiti illustri e impressioni sul mondo. Sabato 12 alle 17:30 con Francesco Bottai, Tommaso Novi e Giustina Terenzi.
Bimbi vi sa aspetta.
Sei sicuro? Non lo saprò.
Oltre ai libri c'è 4Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Da maggio 2025 per 2 anni nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su 4globe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRFSE+, 2021-2027.
È arrivata la primavera fiesolana. Al Teatro di Fiesole, musica, teatro, cinema e contaminazione di arti. Fino al 15 aprile. Giovedì 10, Simona Molinari in concerto. Sabato 12, teatro con Roberto Mercadini e la sua Moby Dick. Martedì 15, dalle 20, cinema e musica. Lucio Dalla, Dall'America Caruso, Il concerto perduto e Nick Cave, Mutiny in Heaven, The Birthday Party, introducono Benedetto Ferrara e Finaz. Info e prevendite teatridifiesole.it. Centro Pecci Night, nuovo appuntamento venerdì 11 aprile dalle 18 alle 24, apertura straordinaria del museo e delle mostre, oltre a E se ci entrassi dentro, il programma di incontri, performance e musica in collaborazione con King Caleri, Na Project Space e U Sounds. Alle 18 Crit con Margherita Manzelli, alle 19 Mystic Salame, alle 19.30 presentazione del libro Sul filo della lama, memorie della disintegrazione dell'artista e attivista statunitense David Wojnarowicz. Chiude la serata la performance sonora di Limp Fuchs e Rave to Lament della danzatrice e coreografa Caterina Andreou. Ingresso intero 10, ridotto 7. Info centropecci.it.
Contro Radio.
Siamo sgomenti per la morte in Piazza Tasso delle due persone che vivevano per strada, siamo molto preoccupati per gli eventuali esiti delle autopsie. L'auspicio è che si tratti di morte naturale. Se naturale, morire di povertà e stenti in una società ricca ma carica di diseguaglianze come la nostra, scrive la redazione di Fuori Binario, il giornale dei senza fissa dimora, dando appuntamento al presidio di questa sera, al momento di ricordo, di cordoglio, anche di partecipazione convocato per le 19 l'assemblea pubblica. La sta seguendo per noi Chiara Briglia, te la linea.
Sì, buonasera Domenico. Il silenzio non piace a questa piazza, prendiamoci la responsabilità di romperlo. Una delle frasi contenute nell'appello alla veglia che sta prendendo vita in Piazza Tasso mentre i ragazzi giocano a calcio nel campo, bambini giocano ai giardini, qui dove appunto due senza tetto hanno perso la vita in poche ore. Disposta l'autopsia, come hai raccontato, si presuppone per cause naturali, ma naturalmente gli accertamenti sono d'obbligo. Ci sono due mazzi di fiori a Ciro e Marco dalla gente di Piazza Tasso, lasciati sulla panchina dove è stato trovato Marco, 40 anni, questa mattina, e Ciro invece ieri sera, rinvenuto alle 23:30. Io sono qui alla veglia che sta prendendo vita tra i residenti dell'Oltrarno e di Piazza Tasso, che spontaneamente dopo poche ore, appresa la notizia delle due morti, hanno voluto promuovere questo momento di raccoglimento, di riflessione, di condivisione, perché tante contrastanti sono le opinioni per una piazza che è viva, ma una piazza anche fragilissima nei suoi equilibri. Sono con Cristina Vannini, responsabile dell'Albergo Popolare, una struttura importante di accoglienza ma anche estremamente difficile. Qui sono stati anche i due senza tetto che sono morti in queste ore.
Sì, Ciro era attualmente nostro ospite e Marco lo è stato fino a pochi tempo fa.
Lei che riflessioni fa rispetto a persone che non sono sole, perché sappiamo che erano prese in carico dai servizi, gli erano stati proposti degli aiuti, erano anche in dei percorsi di assistenza, ma cosa succede?
Non lo so, non lo so, erano delle persone molto fragili, erano seguiti, erano in dei percorsi, Ciro era inserito in struttura, aveva un progetto fatto con i servizi, per lui era prevista alla fine del mese le dimissioni della struttura e un rientro al paese, era stata contattata anche la famiglia, però ultimamente aveva ripreso appunto a fare uso di alcol e quindi questa cosa lo aveva un attimino destabilizzato. Il problema è anche le motivazioni, no? E le volontà delle volte a cui queste persone si trovano. Marco era, ultimamente aveva rifiutato qualsiasi tipo di aiuto, sia di accoglienza sia di assistenza. Proprio ieri pomeriggio aveva rifiutato il 118 per andare al pronto soccorso.
Ma lei reputa che questa piazza faccia bene o faccia male a una struttura, essendo così nelle vicinanze, cioè nel senso, è uno spazio in cui poi queste persone si perdono nuovamente e non riescono, appunto, preda delle dipendenze, a recuperare una normalità?
Allora, io penso che cioè una piazza vicino alla struttura come l'albergo è una struttura abbastanza importante, è una presenza piuttosto ingombrante nel quartiere, però non ha mai creato dei grossi problemi, anzi penso ci sia stata un'accettazione sia di chi abita qui, sia anche dei nuovi operatori. Noi si è sempre trovato, diciamo, anche perché laddove ci sono stati problemi se ne è parlato e si è cercato di affrontare. Purtroppo le situazioni ultimamente sono anche tante, ci sono tante più persone che hanno bisogno, ci sono tante più persone che hanno delle criticità e ripeto, non, il fatto di essere un luogo di aggregazione secondo me è sempre positivo. Se non era Piazza Tasso era un'altra piazza.
Questo è bene sottolinearlo, perché si diceva Piazza Tasso è una piazza plurale in cui convivono tante storie, tante esperienze e anche tante fragilità da sempre,
e c'è anche tanta solidarietà, però tanti aiuti, perché queste persone spesso hanno da chi sta qui o da mangiare o delle attenzioni, spesso vengono strutture e ci dicono, bussano e dicono guardate c'è questa persona, cosa si potrebbe fare, come si potrebbe aiutare. Io ripeto, una struttura come l'albergo popolare è una struttura che ospita 230 persone, quindi molto ingombrante, ecco, nel quartiere non c'è mai stato nessun tipo di episodio, diciamo così, particolarmente contro, ecco, anzi è sempre stato.
Lo conferma anche una residente storica, Giovanna Bagni, prima residente qui proprio davanti alla piazza, poi in
Chiara, via di davvero
Mandoli.
Velocissima, perché siamo in conclusione.
Sì. Cosa possiamo dire, Giovanna, rispetto a quanto è successo e agli interrogativi che adesso si pone anche un cittadino che vuol dare aiuto perché questa cosa cambi?
Sì, bisogna trovare un modo per aiutare queste persone, non solo la notte o tre giorni alla settimana dandogli da mangiare. Io parlo della Fratellanza Militare, ma c'è la Croce Rossa, poi c'è gli Hare Krishna, ce ne sono tanti che aiutano queste persone, cibo e un letto per un certo periodo almeno lo possono trovare. Quello che gli serve è la motivazione per stare al mondo. Questi sono emarginati, hanno perso tutto, non gli è rimasto che il fiasco del vino o la birra la mattina per far. Io ho abitato qui 20 anni, ho due finestre che guardavano la piazza. Queste persone stazionano da anni e sono sempre le stesse facce, una decina che si interscambiano lì in un angolo della piazza e non fanno niente tutto il giorno se non bere e discutere fra sé. Io avevo fatto un'idea.
Siamo davvero in conclusione, diciamo.
Sì, io volevo che queste persone si occupassero della piazza. Perché non gli si dà un pezzetto di terra da tenere a giardino? La rivoluzione gentile. Io l'ho proposta anche alla biblioteca. Sarà un'utopia, però è bello che loro abbiano qualcosa da fare.
Domenico, immagino appunto che siamo davvero in chiusura.
Sì,
Cristiano
sì,
Lucchi,
sì.
Dobbiamo dare la linea al GR di Popolare Network. Fuori binario parlerà anche di Ciro e Marco nel suo prossimo numero.
Sì, però dirà questo, che per essere sicuri nella società di oggi, partendo da un punto di vista della povertà, servono lavori buoni, serve reddito cittadinanza, servono più case popolari, serve una sicurezza diffusa che si fa solo finanziando le misure contro la povertà, non in altri modi.
La veglia qui in Piazza Tasso continua, ulteriori particolari anche sui nostri canali cross mediale. A te la linea.
Sì, grazie. Allora, previsione del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: domani cielo sereno poco nuvoloso, locali banchi di nebbia e nottata nella prima parte della mattinata sul Val d'Arno, medio inferiore, venti occidentali deboli al pomeriggio, mari poco mossi, temperature in calo ai valori minimi, le massime in ulteriore lieve aumento. È tutto, linea popolare.